Intervista alla Clessidra, il tempo delle idee. L'Italia dei Valori aveva creato un patrimonio elettorale consistente grazie alle sue battaglie e grazie al suo ruolo di opposizione in Parlamento. Secondo lei, quali sono state le cause che hanno portato a questa sconfitta elettorale? L'Italia dei Valori ha avuto successo perché ha dato voce a chi non l'aveva, non si è piegata alle regole del sistema politico, istituzionale e mediatico, ma proprio per questo motivo è stata espulsa dal sistema stesso. Nonostante le battaglie importanti che abbiamo condotto, i risultati elettorali sono stati deludenti. Per capirne le cause, innanzitutto faccio un'autocritica. L'IDV aveva la necessità di creare ex novo una classe dirigente e, per farlo, ha aperto le porte anche a persone che sicuramente non meritavano di entrare. Queste pecore nere poi sono state usate strumentalmente dai media per criminalizzare il partito stesso. Il mondo mediatico, dunque, ha puntato il dito contro l'IDV, che invece dovrebbe essere vista come parte lesa. La colpa di queste scelte sbagliate è da imputare anche alla legge elettorale che, con le liste bloccate, costringe noi a fare quelle scelte che spetterebbero agli elettori. Le battaglie che abbiamo condotto in Parlamento erano legittime e prova di ciò è il fatto che oggi anche gli altri partiti cominciano a portarle avanti. In conclusione, sono convinto che siamo stati isolati dal sistema perché non ci siamo voluti adeguare. Sarebbe bastato appoggiare Monti e non sindacare il capo dello Stato per entrare nella coalizione di centrosinistra. Dice che sull'insuccesso elettorale ha anche inciso la posizione che lei e il partito avete avuto sulla trattativa Stato-mafia e in particolare sull'intercettazione Mancino-Napolitano. Crede davvero che ci sia un desiderio trasversale di non ricercare la verità? Affermo con certezza che le decisioni dell'attività giudiziaria sono sempre da accettare anche quando ci danno torto o quando non trovano il nostro accordo. Premesso questo, dico che è notizia certa l'esistenza di telefonate tra il consigliere di Napolitano, D'Ambrosio, e l'ex ministro Mancino, dalle quali emergono sia l'intenzione di intervenire nell'attività dei giudici di Palermo, sia l'esistenza di aspetti mai chiariti fino in fondo tra mafia e istituzioni. Dunque, l'idea che tutto questo debba rimanere all'oscuro solo perché è chiamato in causa anche il Presidente della Repubblica mi sembra una violazione dello Stato di diritto e della Costituzione, cioè un tentativo di ostacolare l'autorità giudiziaria nel compiere il proprio dovere. Per questo motivo io ho fatto sentire la mia voce, ma ne ho pagato le conseguenze. Rivolgiamoci ora al passato. Lei è stato l'artefice di punta dell'inchiesta Mani Pulite. Data la sua esperienza, c'è differenza tra la Tangentopoli del 92 e la Tangentopoli di oggi. Tangentopoli in realtà non è mai cessata. È come un corpo umano aggredito da un tumore che non è mai stato curato perché si è scelto di curare il medico. È stata criminalizzata l'autorità giudiziaria a cui, però, compete solo la diagnostica. La terapia spetta a chi fa le leggi. Ma il Parlamento, che spesso si trova in conflitto di interessi, non ha agito. Il sistema, oggi, si è ingegnerizzato. Quello che prima era ritenuto un reato, ed era perseguibile, ora non lo è più a causa delle leggi promulgate per depenalizzare, per non fare valere come prova determinati accertamenti, per ridurre i tempi della prescrizione. Nella Tangentopoli di ieri si perseguivano scopi illeciti attraverso comportamenti illeciti. In quella di oggi, invece, si raggiungono scopi illeciti attraverso comportamenti apparentemente leciti. L'ultimo provvedimento chiamato anticorruzione che nella scorsa legislatura solo l'IDV ha contrastato rientra in questo scenario di ingegnerizzazione e amplifica il conflitto di interessi del Parlamento, che non riguarda solo Berlusconi ma anche il Partito Democratico, se pensiamo che della detta legge ha beneficiato anche Penati. In materia giudiziaria non esistono una destra e una sinistra, esistono persone che perseguono interessi onesti e altre che perseguono interessi disonesti. E come ha risposto l'opinione pubblica di allora e quella di oggi? Nel 92 l'opinione pubblica si è svegliata nella speranza che potesse cambiare qualcosa. Racconto un episodio. All'inizio dell'inchiesta dovevamo interrogare un ministro. Allora la cosa ci sembrava così assurda che per rispetto delle istituzioni decidemmo di organizzare l'incontro nella prefettura per non fare entrare il ministro in un'aula di giustizia. Quando poi iniziammo a ascoltare esponenti politici ci rendemmo conto che non si dovevano fare sconti per nessuno. Per cercare di non rendere credibile l'inchiesta, nel corso del tempo è stata criminalizzata l'attività della magistratura e le personalità che l'hanno portata avanti. Prova di questo è il fatto che ho subito 353 inchieste e le sto vincendo tutte. In materia giudiziaria, al contrario di quello che affermano Mastella o Pomicino, si è innocenti vincendole tutte. Sono stato accusato di avere agito per conto una volta della CIA, una volta del CGB, una volta dei comunisti. Tutto questo per screditare il nostro operato e indurre l'opinione pubblica a pensare che non fosse una guerra tra guardie e ladri, ma una guerra tra bande. Il risultato è che prima l'opinione pubblica era sfiduciata solo nei confronti della politica, mentre adesso è delusa anche dalle autorità di controllo. Le leggo un'interpretazione del suo ex collega Gerardo Colombo in merito alla reazione dell'opinione pubblica. La gente ha approvato l'inchiesta sin tanto che le indagini ci portavano verso i comportamenti di persone in cui l'opinione pubblica non si riconosceva perché stavano troppo in alto rispetto ai comuni mortali. Quando siamo arrivati alle corruzioni spicciole delle persone comuni è scattata la ripulsa perché in quelle persone invece molti si riconoscevano. Che ne pensa? L'azione profonda dell'inchiesta giudiziaria può riguardare ognuno di noi. Non solo i politici e i grandi imprenditori sono responsabili di malefatte, ma, ad esempio, nell'evasione fiscale è evidente come anche dei piccoli commercianti possano avere grandi responsabilità. Oltre a questo, Gerardo Colombo mette in evidenza il fatto che una giustizia ben funzionante possa coinvolgere e mettere in imbarazzo tutti coloro che hanno piccole o grandi cose da nascondere, e questa affermazione trova il mio accordo. Mi preme sottolineare che la corruzione è un costo sociale che incide in maniera negativa sui bilanci dello Stato. Contrastarla aiuta ad abbassare la soglia del debito pubblico e quindi renderebbe più facile mettere in pratica migliori politiche di welfare. La possibilità di ridurre i costi dello Stato potrebbe anche permettere di abbassare le tasse che in Italia sono eccessivamente alte. Se pagassero tutti pagheremmo meno. E invece che cosa ne pensa in merito all'affermazione di Montanelli secondo il quale l'inchiesta di Mani Pulite si sarebbe avviata soltanto in seguito alla caduta del muro di Berlino in quanto la distruzione della democrazia cristiana prima dell'89 avrebbe rotto l'argine al comunismo? Non sono d'accordo. Mani Pulite è stata possibile semplicemente perché un contadino che è diventato poliziotto prima e magistrato dopo si è messo ad indagare. C'è solo una ragione dietro l'inchiesta, ed è quella giudiziaria. Tutto il resto è filosofia e demagogia. Molte volte ho appreso dai giornali il giorno dopo la posizione politica di chi stavo indagando. È stato possibile condurre quell'inchiesta perché abbiamo attuato un efficace sistema di investigazione usando un metodo all'avanguardia e certo non basato sulla violenza, nonostante qualcuno continui a mettere in dubbio il nostro agire, che invece è sempre stato contraddistinto da correttezza e trasparenza. Avete raccolto le firme per l'abolizione dei rimborsi elettorali? ritiene che il finanziamento pubblico ai partiti sia una fonte di spreco o una risorsa per esercitare la politica. Ritengo che un partito, oltre alle idee, debba avere delle risorse. Siamo stati contrari ai fondi privati diversi dalle pubbliche sottoscrizioni fatte dai propri militanti. Proprio l'inchiesta Mani Pulite ha evidenziato che il privato non è un soggetto che fa beneficenza. È evidente la pressione delle lobbies. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo raccolto le firme per l'abrogazione della legge sui rimborsi elettorali perché viola il referendum del 93 in quanto offre una quota di finanziamento pubblico calibrata sul numero degli elettori per cui contribuisce anche chi sceglie di non andare a votare. Noi siamo convinti che un elettore possa dare un contributo alla politica, ma che questo debba essere un contributo volontario, non coatto come lo è l'attuale finanziamento pubblico ai partiti. Un'altra possibilità di finanziamento è costituita dall'elettore che decide di finanziare. È vero che si viene a far sapere chi ha votato l'elettore, ma allora se non vuole essere svelato non darà il suo contributo. Ritengo che si debba tornare all'idea che l'elettore si possa sentire orgoglioso di qualificarsi di sinistra o di destra. Spostandoci su un piano più politico, qual è la collocazione dell'IDV? Come spiega l'oscillazione del suo partito tra la partecipazione nel Parlamento europeo al gruppo dei liberali e l'alleanza alle ultime politiche con i comunisti? Alle ultime elezioni si è trattato di un'alleanza di emergenza, ma i cittadini non l'hanno gradita e quella parte di classe dirigente che era interessata unicamente a vincere se n'è andata. La posizione dell'IDV è vicino all'ALDE. La mia proposta è quella di rimanere nell'ALDE, ma starà al congresso decidere. Che rapporti ha al momento con alcune personalità che all'inizio sembravano di spicco, mi riferisco ad esempio a Donadi, De Magistris e Orlando, ma che ora si sono allontanate dall'IDV intraprendendo percorsi diversi. L'IDV, nel corso di questi anni, ha cercato di aprirsi a personalità che avevano qualcosa da dire ex se. È bene fare una distinzione tra i protagonisti e quelli che fanno protagonismo. Il protagonista è colui di cui si parla, invece fa protagonismo chi parla del protagonista per far parlare di sé. Io ho cercato di aprire il partito a dei protagonisti che avessero una storia personale da portare alla causa del partito perché capivo che un partito nato con il nome di Di Pietro non poteva rimanere ancorato ad un'unica personalità. Ho coinvolto quindi, accanto a nomi noti come De Magistris e Orlando, anche altre persone che hanno potuto svolgere, nell'opinione pubblica italiana, un ruolo di protagonisti, ma che poi hanno preferito tornare a fare protagonismo altrove. Rispetto comunque la loro scelta politica. Nel novembre 2011 anche l'IDV ha contribuito alla formazione del governo riservandosi il diritto di appoggiare o meno i singoli provvedimenti, con il senno di poi si è pentito di aver favorito la nascita del governo tecnico, ritiene che sarebbe stato meglio per il bene dell'Italia indire subito nuove elezioni. Noi abbiamo detto e chiesto formalmente di andare a votare. Nella situazione di emergenza il capo dello Stato però chiedeva un accordo su una figura terza che dovesse rimanere indipendente dalla politica. L'IDV promise che avrebbe dato un appoggio iniziale ma che poi si sarebbe riservata il diritto di valutare provvedimento per provvedimento. La critica che faccio a Monti è quella di aver agito da buon ragioniere, che cerca di far tornare i conti senza, però, preoccuparsi dei soggetti più direttamente colpiti dalle conseguenze e di essersi infine comportato come uno dei tanti politicanti che non ha esitato a formare un proprio partito. Dovessi tornare indietro, rifarei opposizione a Monti, anzi in modo anche più duro, anche se questa è stata una delle cause della nostra sconfitta elettorale. Lei e Vendola avete condiviso le stesse posizioni in merito alle politiche del governo Monti, però a Sel non è toccata la stessa sorte di uscire dall'alleanza con il PD. Come sono adesso i suoi rapporti con il presidente della regione Puglia? Io e Vendola personalmente ci siamo parlati. Temevamo che il PD potesse non rispettare i patti. Ci siamo dunque incontrati e abbiamo stretto un patto d'acciaio nel quale ci siamo promessi che uno non avrebbe rinunciato all'altro. Quando è toccato a me durante il governo Monti, ho difeso in Parlamento Vendola che al momento ne era fuori, ma quando si è trattato di andare alle elezioni il leader di Sel non ha rispettato il patto. Per concludere le chiediamo chiarimenti in merito a due episodi giudiziari. Qual è la sua versione dei fatti in merito alla registrazione della conversazione nella quale il senatore De Gregorio cerca di corrompere il suo collega Caforio con l'intento di non fargli votare la fiducia a Prodi nel 2008? Nell'immediatezza dei fatti ho fatto denuncia alla Procura della Repubblica proprio perché non volevo nascondere nulla. Ero ministro all'epoca e per questa ragione abbiamo incaricato gli uffici del ministero di occuparsi delle procedure. Io mi auguro che la Procura abbia individuato questa cassetta. Il nastro c'è. Non c'è stato nessun atto di occultamento. Speriamo che la Procura proceda. Quale è stato invece il suo ruolo in merito alla condanna di Berlusconi nel processo sull'intercettazione tra Fassino e consorte? Ho fatto tante cose da magistrato, da politico e da uomo delle istituzioni, ma alcune non sono emerse perché non fa comodo che emergano. In quel caso si è trattato di un soggetto di nome Favata, che andava in giro a offrire il suo prodotto, cioè l'intercettazione. Quando è venuto da me io ho chiuso la porta e subito dopo aver raccolto le sue confessioni ho chiamato i carabinieri. Da lì è partita un'inchiesta che forse altrimenti non si sarebbe svolta. Ma ovviamente a nessuno fa piacere dire che Di Pietro ha fatto il suo dovere perché si preferisce cercare di sminuire il lavoro